Ed ecco amici, una nuova puntata dei RAI Argentina al mondo in lingua italiana. Siamo Caritina Kosulic, Ciola Ayala e andiamo subito con i titoli principali di questa settimana. In Argentina parte la somministrazione della seconda dose del vaccino russo Sputnik V. È stato confermato il primo caso della variante britannica del coronavirus. Parte in Brasile la campagna di vaccinazione. Collassano gli ospedali a Manaus a causa della pandemia di Covid-19. Un sisma di magnitudo 6,4 della scala Richter ha scosso l'ovest argentino. Non sono stati segnalati decessi. L'Argentina approva la legalizzazione dell'aborto. Il tema entra nella campagna elettorale del Cile. Il presidente del Messico chiede a Washington una riforma migratoria. Una nuova carovana di migranti è stata repressa dalla polizia in Guatemala. Dopo l'esclusione della Coppa Libertadores, Boca Juniors vinse la Coppa Diego Maradona. Ed ecco le notizie. In Argentina parte la somministrazione della seconda fase del vaccino Sputnik V, sviluppato dall'Istituto di Ricerca Gamaleya di Mosca. Il ministro della Salute argentino, Ginés González García, è stato presente nell'ospedale Posadas, nella provincia di Buenos Aires, in occasione della somministrazione della seconda dose al personale ospedaliero. La seconda dose di rinforzo va somministrata a distanza di 3 settimane dalla prima. González García ha affermato che l'Argentina si è assicurata oltre 50 milioni di vaccini attraverso gli accordi con le aziende farmaceutiche Moderna, Sinopharm, Pfizer, CanSino e Sinovac. Questa settimana parte un aereo con a bordo un carico dei principi attivi del vaccino di Oxford AstraZeneca sviluppato in Argentina. La produzione dei principi attivi sarà completata in Messico. D'altro canto, l'ANMAT, l'ente regolatore per i farmaci dell'Argentina, ha approvato un test sviluppato da scienziati argentini che permette di individuare in modo rapido la presenza di anticorpi al Covid. Consente di conoscere il risultato in 5 minuti ed è più economico di quelli importati che costano da 5 a 7 dollari. Intanto l'Argentina ha superato i 45.000 decessi per coronavirus fin dall'inizio della pandemia. Inoltre è stato confermato il primo caso della variante britannica in un passeggero arrivato in Argentina nello scorso mese di dicembre proveniente dalla Germania. Secondo le cifre ufficiali, i contagi sembrano essersi stabilizzati dopo un'impennata di fino a 13.000 contagi giornalieri registrati dopo le feste di Capodanno. Il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, ha celebrato il fatto che il coprifuoco notturno imposto 2 settimane fa sia riuscito ad appiattire la curva epidemiologica. D'altra parte, dopo un 2020 con lezioni scolastiche virtuali per quasi tutti gli alunni argentini, la riapertura delle scuole è al centro del dibattito. Il governo della città di Buenos Aires assicura che il ciclo scolastico inizierà il 17 febbraio in modalità presenziale per tutti gli studenti. Le altre circoscrizioni si sono rivelate più caute ed hanno affermato che il rientro a scuola dipenderà dagli indici epidemiologici. Il ministro dell'istruzione nazionale, Nicolás Trotta, ha asserito che nessuna scuola è pronta per funzionare al 100% come prima della pandemia, per cui all'inizio vi sarà un sistema duale, presenziale e virtuale. Dal loro canto, le centrali sindacali dei docenti hanno manifestato obiezioni circa i piani ufficiali e hanno reclamato garanzie relative all'infrastruttura e alla via sicurezza per un rientro a scuola sicuro. Occorre precisare che durante tutto il 2020 i maestri hanno insistito sul fatto che non hanno mai smesso di impartire lezioni e che l'accesso al computer e ad internet è una responsabilità che spetta allo Stato. La città di Manaus, nell'Amazzonia brasiliana, registra un collasso sanitario per la pandemia di Covid-19. Questa settimana numerosi pazienti hanno dovuto essere trasferiti in altri stati dinanzi ad una saturazione degli ospedali dove scarseggiano i tubi di ossigeno per le malattie più gravi. Secondo i rapporti giornalistici, nella capitale amazzonica vi sono circa 400 persone che attendono l'assistenza sanitaria. Le autorità sono state costrette a consegnare a domicilio gli atti di morte ed i cimiteri sono saturi. D'altro canto, in Brasile sono stati approvati 2 vaccini contro il Covid, Sinopharm e AstraZeneca. è stata respinta la richiesta di autorizzazione per il vaccino russo Sputnik V. Il motivo invocato: mancanza di informazione. Monica Calasanz, un'infermiera di 54 anni di Sao Paolo, è stata la prima donna ad essere vaccinata nel paese con più decessi per coronavirus dopo gli Stati Uniti. Oltre 200.000 morti fin dall'inizio della pandemia. In Colombia il governo ha avvertito che saranno espulsi dal paese gli stranieri scoperti in feste clandestine, organizzate malgrado le restrizioni sanitarie. Dal suo canto, l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è ancora ricoverato per Covid-19 in una clinica di Cochabamba. L'ex mandatario ha confermato attraverso i social che la ripresa va avanti ed ha ringraziato i messaggi d'appoggio ricevuti, fra cui quello del presidente argentino Alberto Fernandez. Un sisma di magnitudo 6,4 della scala Richter ha scosso l'ovest dell'Argentina, principalmente la provincia di San Juan. Non sono stati riportati decessi. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 57 km dalla capitale di San Juan. Il terremoto è stato percepito nella provincia di San Luis, Mendoza e Córdoba. Stando alle informazioni fornite dal governatore di San Juan, Sergio Uñac, 5 persone sono rimaste ferite e circa 20 famiglie hanno dovuto essere evacuate. Secondo Uñac, la provincia ha evitato conseguenze più gravi grazie al suo severo codice edilizio emanato da un sisma registratosi nel 1944 che devastò la provincia con un bilancio di quasi 10.000 morti. A causa del terremoto, il presidente Fernandez è partito per San Juan per un sopralluogo delle zone colpite ed ha promesso fondi per la costruzione di abitazioni. Alberto Fernandez ha promulgato la legge per la legalizzazione dell'aborto dopo la sua approvazione in Parlamento. Nel firmare la norma, il presidente ha affermato che ora è una giornata di molta felicità perché stiamo facendo una società più giusta. Ha aggiunto che fin d'ora, per la donna o la persona gestante che non voglia portare avanti la gravidanza, lo Stato sarà presente per darle la salute che la clandestinità non offre. Ciò che stiamo aumentando è la capacità di decidere. Alla fine dello scorso mese di dicembre, il Senato ha approvato la legge che depenalizza l'aborto fino alla 14ª settimana di gravidanza. Da quest'anno l'Argentina e l'Uruguay sono gli unici paesi sudamericani che autorizzano l'interruzione volontaria della gravidanza. Dal suo canto, in Cile, dove si terranno le elezioni presidenziali a novembre, i candidati hanno cominciato a stabilire una posizione sull'aborto dopo la legalizzazione in Argentina. Paula Narváez, del Partito Socialista ed alleata dell'ex presidente Michel Bachelet, ha manifestato che se dovesse essere eletta promuoverà una legge per depenalizzare l'aborto. Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha esortato Washington ad affrontare una riforma migratoria che risolva la crisi di cui le carovane di migranti che attraversano l'America centrale sono la faccia più visibile. Il mandatario ha rivolto il messaggio specialmente a Joe Biden, che si insedia in questa settimana. López Obrador ha manifestato in una conferenza stampa: spero che quando si insedi Biden faccia riferimento al tema dei migranti e che gli offra un'alternativa e che non sia la forza. Il mandatario ha ricordato che Biden aveva promesso di andare avanti con la riforma quando era vicepresidente di Barack Obama nel 2012. López Obrador ha rivolto queste parole al successore di Donald Trump poche ore dopo che i migranti dell'Honduras sono stati repressi dalla polizia del Guatemala con i gas lacrimogeni. Circa 7.000 cittadini dell'Honduras hanno abbandonato il loro paese dopo il passaggio di un uragano devastante ed hanno intrapreso il viaggio a piedi verso il nord allo scopo di arrivare al confine statunitense. Però, dopo aver attraversato il confine con il Guatemala, sono stati bloccati dalle forze di sicurezza. Secondo la BBC, l'equipe di Biden ha reiterato l'appello ai migranti a non intraprendere il viaggio perché il nuovo governo darà priorità alle persone prive di documenti che vivono ormai negli Stati Uniti. La finale della Coppa Libertadores, il campionato più importante dell'America del Sud, sarà giocata da due squadre brasiliane che hanno superato le omologhe argentine. La finale, che giocheranno il Palmeiras e il Santos, si terrà il 30 gennaio nello stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Il giudice e arbitro della partita sarà l'argentino Patricio Lustó, uno degli arbitri più prestigiosi nel nostro paese. Il Boca Juniors, inoltre, ha vinto la Coppa Diego Armando Maradona, istituita in omaggio al leggendario calciatore deceduto lo scorso 25 novembre. Nella città di San Juan, la squadra di Buenos Aires, della quale Maradona era tifoso ed ex giocatore, ha superato ai rigori 5-3 il Banfield dopo un pareggio senza reti nel tempo regolamentare.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir,
después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Covid-19. Il test argentino per il rilevamento rapido degli anticorpi sarà utilizzato nei centri sanitari. Scienziati dell'Università Nazionale di La Plata, che hanno partecipato allo sviluppo del primo test sierologico rapido di anticorpi di Covid-19 di origine argentina, hanno detto che il siero sarà una soluzione nei pronto soccorso di quartiere, nei pronto soccorso degli ospedali regionali e in altri centri di primo livello di attenzione, poiché in 5 minuti permette di sapere se la persona è o è stata infettata dal virus della SARS-CoV-2 e viene in una confezione simile a quella dei test di gravidanza. Si tratta del test nazionale approvato dall'Amministrazione Nazionale dei Farmaci, degli Alimenti e della Tecnologia Medica ANMAT e sviluppato nei laboratori dell'Università Nazionale di La Plata. È una soluzione comoda e veloce per la diagnosi di Covid-19 nei pronto soccorso di quartiere o comunali e nei pronto soccorso ospedaliero regionale. Il suo utilizzo dovrebbe permettere al personale sanitario di acquisire una conoscenza complementare del quadro clinico tramite la rilevazione indiretta di Covid attraverso la valutazione della sua risposta immunitaria. Questo l'ha detto il dottore Sebastian Cavallitto, direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo in Fermentazione Industriale CINDEFI, situato nella Facoltà di Scienze Esatte che dipende dall'Università di La Plata e dal CONICET. Dopo aver subito un rigoroso processo di validazione, il test sierologico rapido è stato approvato dall'ANMAT ed è pronto per essere commercializzato in tutte le farmacie con il nome di Test Pharmacov.
La vita è una moneda, chi la rebusca la tiene. Ojo che hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Sri Lanka avenida. del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con un amor,
sin un amor,
con la inocencia y la ternura que florece a veces,
lo mejor resulta bien. De sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal,
con la idiotez y la cordura de todos los días.
RAE Argentina al Mondo presenta Miti e leggende dell'Argentina. Oggi è il familiar. Quella di El Familiar è una delle leggende più tradizionali del nord argentino. Il familiar è uno spirito maligno. È lo stesso diavolo con cui i proprietari dello zuccherificio fanno un patto perché si prenda cura dei loro seminati e controlli gli operai. Stando a quanto si racconta, in province quali Tucumán, Salta o Jujuy, distanti circa 1400 km dalla città di Buenos Aires, lo stesso diavolo assume la forma corporea di un cavallo nero, enorme, che si può vedere chiaramente mentre passeggia fra i cannetti nelle notti di luna piena. Il dorso nero intenso, il galoppo fermo ed il nitrito forte segnano la sua presenza. Secondo il racconto, i proprietari dovevano consegnare ogni tanto un'anima perché questo patto che assicurava potere ed abbondanza si compisse. Era quindi normale che di tanto in tanto fossero trovati morti vagabondi, indigeni, gauchos, qualche operaio che alzava la voce per protestare contro le terribili condizioni di vita con cui lavoravano. Quelle morti inspiegabili erano le offerte al signore dei cannetti. La leggenda si sviluppò a metà del XIX secolo e si conservò contemporaneamente alle condizioni di semischiavitù degli operai fino agli anni 30 del XX secolo, quando inizia il declino della produzione di canna da zucchero in confronto con gli straordinari volumi dei primi anni. Gli zuccherifici che diedero origine alla fortuna delle famiglie tradizionali segnarono con sangue i villaggi e gli operai. Una cronaca storica racconta come era lo zuccherificio Santa Ana, proprietà del francese Clodomiro Hilleret nella provincia di Tucumán. Erano quasi 30.000 ettari in cui il francese costruì il più grande zuccherificio latinoamericano. Alla fine del XIX secolo lo zuccherificio Santa Ana era un mostro che in mezzo alla foresta produceva 8.000 tonnellate di zucchero e 2 milioni di litri di alcol all'anno. Con il passo del tempo lo zuccherificio ebbe una grande crescita e in pieno XX secolo era dotato di energia elettrica, 50 km di ferrovie, una centrale telefonica e 10 scuole elementari per il personale. Non era facile tenerlo sotto controllo. 2.000 braccianti con macete dovevano obbedire ai capi operai, alle loro armi e ai loro cani. Molti erano aborigeni, portati con la forza dal Chaco o da Salta. Altri erano creoli di Tucumán che avevano lavorato tutta la loro vita per pochi soldi che investivano nello stesso negozio per alimentari dello zuccherificio. In altre parti del nord argentino, il familiar poteva assumere la forma di un cane nero enorme o di una vipera gigante. Sempre neri ed affamati, di operai traviati. Una leggenda arrivata dai tempi antichi e che servì per anni a mantenere con sangue e frustate la fortuna dei padroni dell'Argentina, che consentì lo splendore dei primi decenni del Novecento nella città di Buenos Aires, quando era la Parigi del Sud America. RAE Argentina al mondo ha presentato Miti e leggende dell'Argentina. Oggi è il familiar. Staff italiano Caritina Kosulic, Marcelo Ayala. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Fabian Panizzi. Web Julian Cortez. Direzione Adrian Corol. Molto bene amici, ed ecco l'attualità di X del 22 gennaio 2021. Benvenuti alla seconda edizione dell'attualità di X.com.ar di quest'anno, un punto di ritrovo dove condividere le novità del mondo della radiodiffusione. Cominciamo dal nostro continente, più precisamente dalla Bolivia. Il viceministro per le telecomunicazioni, René Sanchez, ha reso note le date per l'applicazione del blackout analogico nel paese. La migrazione al digitale è prevista per il 30 novembre 2021 e sarà completata lo stesso giorno del 2025. Sanchez ha precisato che la prima fase del blackout analogico avrà luogo a La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba. E ora passiamo negli Stati Uniti. Il capo del servizio delle trasmissioni internazionali continua a portare avanti la ristrutturazione di Voice of America. Sono stati nominati i direttori per due dei suoi principali servizi, compreso quello del settore che gestisce le trasmissioni per Cuba. Le misure sono promosse da Michael Pack, nominato da Trump, direttore dell'agenzia media globale statunitense. Questo provvedimento arriva e genera perplessità circa l'orientamento che si vuole dare a questo servizio prima dell'insediamento del successore di Trump, Joe Biden. Biden ha affermato che si riesamineranno le misure di Pack ed è possibile che lui venga presto sostituito, però non risulta chiaro se le decisioni sullo staff saranno modificate a breve termine. I democrati ed alcuni repubblicani accusano PAC di cercare di utilizzare Voice of America come un'agenzia propagandistica di Trump. Un tribunale già gli ha proibito di licenziare gli impiegati sospesi. Malgrado questi intoppi, PAC ha continuato a ristrutturare il servizio ed ha nominato due conservatori quali capi di Radio Free Europe, Radio Liberty e dell'ufficio di trasmissioni per Cuba che gestisce radio e televisione Martí. PAC ha affermato che il direttore di Radio Free Europe e Radio Liberty sarà Ted Lippian, un ex dirigente di Voice of America, che ha recentemente gestito un blog che promuoveva i punti di vista degli impiegati disincantati che che sollevavano obiezioni su presunti pregiudizi liberali, ignorando i punti di vista conservatori. L'ufficio di trasmissioni verso Cuba sarà presieduto da Scott Shapiro, ex impiegato di Breitbart News e del Washington Times. Personale legislativo ha affermato di analizzare la possibilità di ritardare o annullare il ritiro di fondi e, se ciò ha esito positivo, patto di non essere identificato perché non era autorizzato a rendere pubblico l'argomento. Andiamo ora in Europa, visitiamo la Svizzera. Il settore radiofonico pubblico e privato elvetico si è accordato sul passaggio dalla FM alla diffusione digitale via DAB+ negli anni 2022-2023. I membri delle associazioni radiofoniche e della SSR hanno approvato la procedura. Di conseguenza la SSR, cioè la rete pubblica, disattiverà i suoi trasmettitori FM in agosto 2022 e le radio private al più tardi entro gennaio 2023. La decisione è stata presa a grande maggioranza in tutte le regioni del paese. Lo spegnimento della FM avviene in seguito ai riscontri positivi del mercato e dall'evoluzione del numero di ascoltatori. Il DAB+ è il canale di ricezione più popolare, non soltanto a casa e al lavoro, anche in auto. L'ultimo bastione dell'FM, è cresciuta l'importanza del DAB+, che ha scalzato l'FM dal rango del primo canale radiofonico. L'ascolto via DAB+ e la radio via internet raggiungono insieme il 55% del consumo radiofonico totale in auto. E ora andiamo nell'Europa orientale, più precisamente in Ungheria. In occasione del 95° anniversario della radiodiffusione in Ungheria, l'Università Tecnologica di Budapest ha rilanciato lo scorso 1° dicembre le trasmissioni per onde corte Digital Radio Mondiale, DRM, attualmente le uniche trasmissioni radiofoniche digitali nel paese. L'obiettivo è quello di dimostrare la capacità tecnologica e i benefici della radio digitale DRM alle parti interessate. A Budapest le trasmissioni DRM per onde corte hanno migliorato la loro qualità dopo che il trasmettitore è stato trasferito a Janos Hill. Nel contempo vi è stato un importante aggiornamento tecnico. Questo miglioramento è il risultato dell'installazione di un nuovo content server fornito da Fraunhofer ISS in Germania. E ora andiamo ancora più a est e arriviamo in Turchia. Il direttore generale del presidente del consiglio di amministrazione della Corporazione di Radio e Televisione della Turchia, TRT, Ibrahim Eren, è stato eletto all'unanimità presidente dell'Asia Pacific Broadcasting Union, cioè l'Unione Asia Pacifico di Radiodiffusione, nelle elezioni svoltesi in occasione della 57esima Assemblea Generale dell'Unione tenutasi in formato digitale a causa dell'emergenza di coronavirus. L'ABU è l'unione di radiodiffusioni più prestigiosa del mondo. Eren assumerà la presidenza fino al 31 dicembre 2023. E concludiamo il nostro viaggio in India. All India Radio ha deciso di prolungare le trasmissioni di DRM in 4 trasmettitori onde medie a Delhi, Chennai, Mumbai e Kolkata. 2 di essi, Chennai e Delhi, hanno una potenza di 20 kW, mentre gli altri 2, Mumbai e Kolkata, trasmettono con 100 kW di potenza. Conclude così questa puntata speciale di Rai Argentina al mondo. Safra è italiano, Caritina Kosulic e Cielo Ayara. Produzione Silvana Vejaneda, web Julian Cortés.